è la seconda serata che dedichiamo alla lettera ai Colossesi, cari fratelli, care sorelle, e dopo il professor Paolo Costa tocca a me segnare la seconda parte di questa lettera, che rispetto ad Efesini è più breve, è più umile, mentre vedrete Efesini è una lettera estremamente più importante e grande, è talmente grande che è utilizzata molto nella teologia, nella cristologia e nella ecclesiologia. Io devo dire una parola, io non so bene il professor Costa, ho visto lo schema che lui ha fatto, uno schema ampio, approfondito, no? Anche molto tecnico, se ho visto bene, no? Io questa sera mi muovo più come voi mi conoscete, come sono un teologo biblista, sì, sono un esegeta, però sono uno che poi deve dare dei pensieri, un pensiero teologico, altrimenti non capiremmo soltanto l'architettura, ma il messaggio di questa lettera. E questa lettera, Don Alberto, ha a che fare con la situazione cristiana di oggi e ha a che fare con un tema che Alberto, Don Alberto era molto caro, il tema del dialogo nel contesto sinodale, perché questo stiamo vivendo. Non dobbiamo staccare la settimana biblica dal contesto ecclesiale in cui siamo, se lo facciamo accademia, se facciamo un gruppo tra di noi, però alla fine questa cosa non ci serve. Invece noi dobbiamo inserire l'evento della settimana biblica, che ormai è diventato, cari amici, una tradizione. Io posso testimoniarlo, questo è cresciuto moltissimo in qualità, voi venite con la Bibbia, pensate ormai in forma biblica, e poi se Dio vuole, lo lancio così, però mi sta prendendo in questo momento, vi posso portare anche una settimana a Gerusalemme. Sarebbe una cosa bella come parrocchia, no? Fare un anno, un'esperienza, giovani e anziani a Gerusalemme, vivere lì, nella Terra Santa, se non l'avete mai fatto, è una cosa, già ve l'ho detto altre volte in realtà, quando venivo. Beh, il primo problema di questa comunità, che noi troveremo anche in questa sezione, capitoli 3 e 4, è un problema, se mi permettete, di verità della fede. Stasera lo riprenderemo questo discorso. Cioè, Colosse in realtà è una piccola comunità che sta nella valle del Lico, a 160 km da Efeso, e che è influenzata da un problema che oggi c'è. Il problema che uno si fa, la religione fai da te. Mi serve un po' di buddismo, mi serve un po' di islamismo, mi serve un po' di cristianesimo, mi interessa un po' quella cosa e mi faccio la religione a mio uso e consumo. Specialmente questo ambiente qui è caratterizzato dalla magia. Che cos'è la magia? La magia è quella forza, diciamo, della natura che viene presa da alcuni e utilizzata. Se è positiva, magia bianca, magia rosa. Se è negativa, magia nera. Ora, chiaramente, i maghi sono dei fattucchieri, sono degli imbroglioni, ma è possibile che alcune persone hanno dei poteri particolari che la natura, la scienza non può verificare, sono dei medium, hanno delle capacità intuitive particolari, dimostrato questo, nella storia ci possono essere. Dentro questo contesto si inserisce pure il demonio. Infatti la lettera ai Colossesi è una lettera che ha a che fare pure col tema del combattimento demoniaco contro le forze del male e le eresie che sono nella comunità. Il problema più grosso di questa comunità, che non ha evangelizzato Paolo, come voi sapete, no? L'ha evangelizzata Epafra. Infatti è citato Epafra, un collaboratore di Paolo. La lettera fu mandata tramite, per mano di Titico, e il problema più grosso è il problema di chi è Gesù in questo quadro magico di potenze che intervengono tra il cielo e la terra. Chi è questo Gesù e che ruolo ha Gesù nella salvezza in mezzo a questi angeli? Dunque c'è una questione cristologica fondamentale, credo che forse Don Paolo ieri ve ne ha parlato, del rapporto di mediazione tra il mistero di Dio, la realtà della storia del cosmo e la salvezza. Chi è che ci salva? Chi è il mediatore tra Dio e l'uomo? A chi dobbiamo riferirci? La risposta che dà l'autore Paolino è: l'unico mediatore sia del cosmo sia della salvezza è Gesù Cristo. Egli è prima di tutte le cose, l'immagine di Dio. Ricordate il testo, no? Colossesi 1, e dunque troni, dominazioni, principati, potenze. Lui sta citando tutto l'armamentario, il glossario magico, angelologico che girava in quella zona lì. Troverete qualcosa che ha a che fare con questo tema nella lettera agli Efesini. Anche oggi noi abbiamo maghi, abbiamo in internet persone che si spacciano per messaggeri di salvezza, abbiamo persone che vogliono conquistare la nostra fiducia attraverso le telefonate, i gruppi che si stanno facendo e così via, e molte volte in questi gruppi abbiamo delle deviazioni terribili dalla dottrina cristiana. L'autore scrive questa lettera, Paolo scrive a detta questa lettera mentre lui è in carcere, e l'ha detta con la preoccupazione di far riscoprire ai cristiani di Colosse e a chi legge questa lettera la verità del Vangelo. Non ci si salva per la mediazione degli angeli o degli angeli del male, dei demoni. L'unico mediatore che ci può salvare è Gesù Cristo. Ecco dov'è il messaggio. Allora, da questo punto di vista, la lettera ai Colossesi diventa una risposta alle grandi domande dei giovani, delle famiglie, delle mamme, dei papà, degli anziani, della società del tempo di Colosse. La prima parte, secondo la struttura che ha proposto il professor Costa ieri, è un po' dedicata alla dottrina di questa lettera, quindi una parte di natura cristologica. E dunque l'autore affronta il tema del primato di Cristo sulla storia e poi ci presenta il combattimento che Paolo ha vissuto in prima persona per il Vangelo e come Paolo ha dato la vita per il Vangelo. Un Paolo che scrive stando in carcere. E qui ieri forse avete discusso la questione del carcere di Paolo. Noi abbiamo tre località in cui Paolo è stato in carcere per lungo tempo, perché è possibile che una notte, due notti è stato recluso e poi è stato liberato. Qui quando parliamo del carcere diciamo di natura lunga, aspettava il giudizio del giudice. Il primo luogo dovrebbe essere Efeso. E allora la cosa migliore, secondo gli autori, che Paolo avrebbe dettato questa lettera da Efeso, e si spiega bene che tra Efeso e Colosse sono 170 chilometri. Quindi sembra che l'autore avesse un rapporto diretto tra Efeso e Colosse. Però devo dirvi, anche lui l'ha detto Paolo, una volta ne abbiamo parlato con Paolo Costa, il biblico, e lui mi disse che lui è un esperto di Atti degli Apostoli, ha scritto la sua tesi sugli Atti degli Apostoli, e lui mi disse: Don Giuseppe, Paolo non è stato lungamente imprigionato ad Efeso. La seconda prigione invece è Cesarea Marittima, ma è difficile che Paolo avesse scritto una lettera mentre stava sotto la custodia romana di Cesarea Marittima. Invece il mio pensiero è che Paolo ha dettato questa lettera da Roma, quando ormai stava nel carcere, diciamo in domicilio coatto. L'anno scorso ho fatto un percorso sulla Roma Paolina o su Santa Maria in Via Lata oppure su San Paolo alla Regola, e lì, stando con un soldato, Paolo poteva lavorare, poteva incontrare le persone, e incontrando le persone ha incontrato anche i suoi collaboratori che gli hanno detto: guarda, Epafra gli ha detto c'è un problema a Colosse, ti prego scrivi la lettera per loro. E così Paolo ha dettato questa lettera e l'ha mandata tramite Titico ai Colossesi. Quindi Paolo che è in carcere, Paolo che si preoccupa della vita dei credenti di Colosse, Paolo che elabora questa sintesi meravigliosa della centralità di Cristo. La vorrei chiamare questa lettera la lettera del primato di Cristo. Attenti però, questa lettera però non esclude il dialogo con le persone. C'è una lettera sinodale, una lettera che ci permette di cogliere il dialogo con le persone. E allora in questo senso i capitoli 3 e 4 sono i capitoli che ci presentano la morale di Paolo, cioè come comportarsi in un mondo scristianizzato. E qui l'attualità della lettera, come comportarsi per esempio in un mondo corrotto. E qui Paolo fa un elenco dei vizi dell'antichità, come i giovani devono vivere il Vangelo in un mondo corrotto, come le famiglie devono stare attenti a vivere il modello familiare in un mondo in cui la famiglia è sfasciata, come gli anziani, come le relazioni sociali devono essere ispirate ai principi del Vangelo e non a quelli del mondo. E allora qui è chiaro che è una lettera, la seconda parte della lettera è toccante. Io mi sono permesso, carissimi, di appuntarmi i contenuti di questi capitoli che voi trovate nella scheda che avete davanti a voi. La cosa migliore è seguire un attimo questa sintesi della scheda e poi mi fermerò su qualche testo in particolare. Paolo parla ai colossesi per la prima volta, mi dispiace perché a me piace molto la filosofia, utilizza la parola filosofia e dice: questa filosofia di Colosse vi porterà alla morte, non lasciatevi ingannare da questa filosofia. Utilizza la parola filosofia per presentare in realtà l'inganno della retorica di alcuni pensatori che mandavano, che portavano sulla strada sbagliata le persone. E allora, dopo aver presentato il condizionamento negativo della filosofia e della falsa sapienza, nel capitolo 3 Paolo racchiude una serie di raccomandazioni, potremmo dire di esortazioni, a vivere come, quando ve l'immagine, come Cristo risorto. E questo mi colpisce. Cioè, questa lettera è una lettera di speranza. Paolo che sta in carcere, che sta soffrendo, le carceri di oggi sono terribili, ma dovreste vedere le carceri del tempo di Paolo. Siete mai stati al carcere Mamertino, lì, nella vicino alla Via Sacra? È terribile, è veramente una cosa terribile. Eppure, stando lì, Paolo parla di Cristo risorto. Dice Paolo, per esempio, cominciando il capitolo 3, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo, assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Bellissima questa struttura, questa dialettica, potremmo dire la traiettoria celeste e quella terrestre. La traiettoria del presente e quella del futuro. Sono traiettorie che si intrecciano in questa parenesi, la parola parenesi vuol dire esortazione morale. L'invito, cioè, a liberarsi da quella magia, da quella adorazione idolatrica che molte volte ci coglie pure a noi. Io vedo molti ragazzi, molte ragazze che sono attaccati a degli idoli. Talvolta sono idoli anche semplici, ma che non possono fare a meno. Paolo, se fosse oggi, ci direbbe: staccati da questi idoli, vivi la libertà. Uno dei temi più grossi dei giovani oggi è il tema della libertà. Io quando vado all'università, passo davanti al liceo Augusto, tutti quanti uguali, i ragazzi tutti quanti con i tagli di capelli uguali, le ragazze tutte quante con l'ombelico, cioè io non vedo l'ombelico, voglio dire, cioè passando l'incrocio, tutte quante con i pantaloni strappati, tutti quanti con le pezze così, lo stesso zaino e così via, tutti quanti parlano in un certo modo, ma dove siamo liberi? Voglio dire, non è che io voglio giudicare ragazzi, ma io mi rendo conto da adulto che una persona che se non vive così, non si veste così, non parla così, viene giudicato dall'ambiente. Qui allora tutto il tema della libertà. Ecco, allora, se tu sei fuori da quello schema, tu non sei considerato, non sei nessuno. Che significa la libertà che viene pagata a caro prezzo? Qui Paolo dice: voi dovete guardare, fissare lo sguardo su colui che vi libera, non su colui che vi sottomette con la sua adulazione. Il demonio adula, Cristo attira. La differenza tra l'adulazione e l'attrazione. La grazia attira la bellezza di Dio. Abbiamo visto l'altro ieri la trasfigurazione, la bellezza di Gesù. È bello per noi stare qui. Rimaniamo sempre qui, dice San Pietro. Ricordate, sul tavolo. Il demonio ti annulla, ti seduce. E questo è il punto drammatico. Quindi Paolo vuole declinare in questa seconda parte della lettera cosa vuol dire la seduzione e cosa vuol dire invece l'attrazione della grazia, presentando subito il modello, il Cristo risorto. Quello è il modello che noi dobbiamo riprendere. E dove lo troviamo il Cristo risorto? Ecco dov'è il sacramento che voglio proporvi questa sera. La lettera ai Colossesi, sono sicuro, è una lettera battesimale. Questa catechesi, da dove l'ha presa Paolo? Non dal carcere, dalla memoria del battesimo. Da far vivere alla gente il cammino battesimale. Sono le parole, il linguaggio, rivestitevi, spogliatevi, lavatevi. Tutto fa parte del vocabolario del sacramento del battesimo. E qui colgo un aspetto, oggi stavo con un vescovo, abbiamo mangiato insieme, gli ho detto, secondo me, non almeno, se siete d'accordo pure tu, noi dobbiamo ripartire da un cammino catecumenale, un cammino battesimale. In fondo la Quaresima è un cammino battesimale e questa lettera è un cammino battesimale, tratta proprio dall'impianto del battesimo. Vivere come cristiani significa allora entrare nella dinamica battesimale. Qui è molto forte l'immagine. Voi siete morti e la vostra vita ormai è nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo la vostra vita, anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. E poi aggiunge, versetto 5, mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra. Poi il versetto 12 dirà, rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Cos'è questo rivestirsi? Cos'è questo morire? Il sacramento del battesimo. Con il sacramento del battesimo tu scendi nell'acqua, dice Paolo, tu commuori con Cristo. Vieni messo nell'abisso delle acque per risalire dall'altra parte purificato, con risorto con Cristo. Questo schema battesimale non dimenticatelo, il battesimo è uno scendere, un immergersi. Adesso vi facciamo il battesimo per aspersione. Nell'antichità dovete sapere che si faceva il battesimo per immersione. E il simbolo del battesimo era precisamente il discendere nell'acqua e tre volte essere, se si va in Terra Santa facciamo questo, facciamo il simbolo del rinnovamento delle promesse battesimali, alcuni si mettono la veste bianca e vengono immersi tre volte nell'acqua e poi riemergono. L'idea dunque, rivestitevi dell'uomo nuovo. Vivere come cristiani significa condividere la sfera celeste, vivendola come un traguardo futuro. Attenti qui adesso il tema, sto leggendo il secondo capoverso. E allo stesso tempo proseguire fedelmente il cammino della terra. Io sono già nel futuro, ma sono ancora sulla terra. Come si chiama questa immagine tecnicamente? Ve la dico io. Si chiama escatologia realizzata. Che cos'è l'escatologia? L'escatologia è quella parte della teologia che studia le cose ultime. Quali sono le cose ultime? Non mi guardate ancora la faccia. La morte. Dopo la morte che ci sta? Il giudizio. E poi c'è il paradiso. E uno che si esclude dal paradiso dove va? È chiaro. Cioè allora l'escatologia, secondo la lettera ai Colossesi, è già oggi. Ecco dov'è il tema. A differenza di Corinzi, per esempio, a differenza di Tessalonica, dove tutto il tema della scatologia è una scoperta di qualcosa che avverrà e dunque l'attesa della venuta, la venuta finale del Signore, invece in Colossesi l'escatologia è già oggi. Si chiama escatologia realizzata. Noi siamo già quello che un giorno saremo. Il tempo poi passerà, moriremo, ma già oggi noi viviamo questa dinamica escatologica. Ecco, allora è fondamentale che questo schema temporale, oggi, domani, lo schema spaziale, terra, cielo, in questo capitolo si collocano in maniera particolare con un linguaggio speciale, che è proprio il linguaggio di queste lettere come ho letto con il professor Costa, del secondo Paolo, Deutero Paoline. In questo tempo di passaggio sulla terra, i credenti sono invitati a trasformare radicalmente la loro esistenza, abbandonando la schiavitù, qui chiamo una parola bellissima del Ton Palaion Anthropon, dell'uomo vecchio. Qui mette insieme l'uomo vecchio e l'uomo nuovo. Quello vuol dire vecchio che c'è la pensione. Vecchio vuol dire vecchio tempo. E qui la domanda di questa sera: cosa vuol dire per noi essere vecchi dentro? Abbiamo dei ragazzi, dei giovani che sono già distrutti dentro, e conosco delle persone anziane che hanno una giovinezza bellissima, la capacità di leggere la storia, la vita in maniera diversa. Allora qui è chiaro che ancora una volta ritorna il linguaggio, se mi permettete, del battesimo. Il battesimo è una nuova vita, ci inserisce in un nuovo cammino. Ecco perché vivere il battesimo vuol dire vivere il passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo. Ora dobbiamo sapere che nell'antichità pochi bambini venivano battezzati gli adulti, è chiaro. Allora gli adulti che nel cammino durante la quaresima, quello che stiamo facendo noi, facevano un cammino ogni settimana di un passaggio, la famosa tappa del catecomenato, per arrivare la notte di Pasqua a ricevere il battesimo, vestirsi della veste bianca e tutta la settimana vivere questo vestito bianco del simbolo dell'uomo nuovo. Sono stato a fare una conferenza in una parrocchia dell'Olgiata, a nord di Roma. Il parroco Don Paolo, andrò dopo domani ancora a fare un'altra conferenza, mi ha presentato una ragazza di colore, di una bellezza straordinaria, un'attrice deve essere, con un ragazzo, e mi ha comunicato: questa nostra amica la notte di Pasqua sarà battezzata. Ma che bello, lei sorrideva ed era presente al mio incontro. Sono rimasto colpitissimo di questo. Oggi la gente, se mi permettete, non so qui a Tivoli, ha bisogno di riscoprire il valore del suo battesimo. Noi come genitori, noi come giovani, noi come adulti abbiamo bisogno di riscoprire il valore del nostro battesimo. E allora, cosa fa Paolo? Interessante. Se avete la Bibbia, fa l'elenco dell'uomo vecchio. Siamo al capitolo 3. Prendiamo un momento i versetti 8 e seguenti, 3,8. È l'elenco dei vizi. Anche voi un tempo eravate così, quando la vostra vita era immersa in questi vizi. Leggo la traduzione precedente, no? Ora voi deponete anche voi tutte queste cose. E quali sono queste cose? Ira, passione, malizia, maldicenza, parole oscene dalla vostra bocca. Non mentitevi gli uni gli altri. Voi vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito l'uomo nuovo che si rinnova per una piena conoscenza a immagine del suo creatore. È forte questa parola, cioè siamo di fronte a una scelta che dobbiamo fare. E allora la lettera evidenzia la maturità cristiana di una persona. Quando siamo di fronte a una scelta, dobbiamo farla questa scelta. C'è un momento in cui noi dobbiamo tagliare con qualcosa. Allora qui l'Apostolo riprende le immagini delle, potremmo dire, antiche dei vizi. Ho messo qui nella scheda impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi, cupidigia, che è idolatria, ira, animosità, cattiveria, discorsi osceni che escono dalla bocca, menzogne. È un elenco di questi vizi che si facevano nelle filosofie antiche. Sapete qual era la filosofia che più faceva questi elenchi? Lo stoicismo. Il medio stoicismo, che sicuramente Paolo avrà conosciuto, aiutava le persone a vivere in maniera onesta. E allora Paolo riprende questi elenchi e li adopera per la sua comunità. Volete sapere come si vive in maniera onesta? Vincendo questi vizi. Quali sono oggi i vizi che c'è la gente? Quali sono le debolezze che c'è la gente? Dai più gravi ai più semplici. Quali sono le schiavitù? Le dipendenze. Ecco il tema della libertà, saper superare con coraggio le proprie dipendenze, lasciandosi aiutare. Dunque Paolo allora fa l'elenco, il profilo dell'uomo vecchio, però poi fa il profilo dell'uomo nuovo. E poi dice: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati di che cosa? Di sentimenti di, la prima parola è misericordia. Che cos'è la misericordia? È un cuore cor che vive la compassione, si commisera per un altro. Cor, misericordia. Ecco, è una parola molto forte, eleos. La prima parola, quando noi troviamo un elenco nella Bibbia di parole uno dopo l'altro, un comandamento dopo l'altro, la regola è questa, che il primo fonda tutti quanti gli altri, è il più importante degli altri. In questo caso la parola misericordia è la più importante di tutti. Per vivere un cristianesimo maturo dobbiamo partire dalla misericordia, posso permettermi, dobbiamo partire dal perdono. Ora io tocco un argomento questa sera che ci fa un po' tremare, perché chiunque di voi, invito stasera a venire qui a dire che non ha mai ricevuto una ferita, non ha mai ricevuto una difficoltà che fa fatica a perdonare, a cominciare da chi vi parla, ti porti sempre dei rancori, ti porti sempre delle durezze, sei arrabbiata. E qui allora Paolo sta facendo come una catechesi, riprende delle catechesi a quelli che devono ricevere il battesimo. Non puoi entrare nel rapporto con Cristo se ti porti dentro dei rancori che ti bloccano. Ora io domando a voi, secondo voi chi è la prima persona a cui dobbiamo perdonare? Siamo proprio noi. Io quando ascolto certe confessioni, non albergo, quando sento certe persone che non vivono la misericordia, ma vivono una giustizia vendicativa, sa, deve pagare. Mai mi scorderò zia Luisa della parrocchia, l'avevo detto un'altra volta forse, mai. Quando ho fatto il parroco per 5 anni, poi ho rovinato la parrocchia e l'ho spostato. C'avevo, quando andavo a fare il parroco, la signora anziana dell'Azione Cattolica dei primi tempi. Io ho fatto il parroco nel 92-96, 1900. E io mi ricordo, questa qui faceva il catechismo dal 1959. Dal 59 al 92, sempre lei ha fatto il catechismo. C'era, faceva noi il catechismo. Sapete come si chiamava una volta? La dottrina. Lei quando camminava, lei non camminava, lei marciava. Non si era sposata, d'altronde chi doveva? Ricordate le donne con il tuppo così via? Si vestiva sempre tipo Brezhnev, queste cose qui, camminava così, eccetera. E quando ce l'aveva sempre con il parroco, quando io diventai parroco, mi sono fatto il segno di croce con era zia Luisa. Una volta mi fermò all'angolo il padre, le devo parlare. Gli occhi così si muoviamo mi veniva il brivido della schiena, sembrava il film dell'orrore, così via. Ero giovane prete, la chiamavamo zia Luisa tutti quanti, perché era un soggetto un po', sta in cielo, sta pregando per noi, una persona che ha fatto molta carità, una persona che portava i bambini poveri al martedì a prendere le scarpe al mercato, gliele comprava, cioè senza dire niente, leggeva i documenti del Papa. C'era da dire che pregava molto, pregava il Santo Rosario sempre in mano, una santa. Però ecco il problema del perdono. Una volta mi fermò e mi disse: ti devo parlare, la devo parlare. Stavo all'angolo, non potevo manco scappare. Di che si tratta? Io, tu lo sai che io faccio tanto per la Chiesa, già negli occhi usciva il sangue da questa parte. Però, guardate, quella là, quella parola, a zia Luisa parlava di sé in terza persona, a zia Luisa non doveva dirla. Io che so cadevo da lune. Ma zia Luisa, ma di che? Ma chi è? Ma che è successo? Ma quella là, quindi non diceva nemmeno il nome, quando io sono passato, ma quando è successo? 27 anni fa che sono passato sotto la porta, un po' di acqua è caduta, non so come l'ha risposto, brutta zitella, l'ha detto così, lei non riusciva, permettetemi, a perdonare questa persona, pur andando ogni giorno in chiesa, pur ascoltando la parola, pur leggendo, cioè la misericordia che ci dice Paolo in questa lettera è un dinamismo di vita, se non ti uccide ti mette come una zavorra che non ti fa alzare, però poi sei illuminata. Ma zia Luisa è cristiana, io l'ho già perdonata, io quando la vedo per me non esiste più. C'aveva una pistola, la sciabola spaccava a metà. Cioè, il perdono, la misericordia, se mi permettete, non è eliminare l'altro, non è cancellare l'altro, scusatemi, io non è sopprimerlo, perché non soltanto se tu lo elimini non hai risolto il tuo problema. Cioè, il problema è, io conosco delle famiglie, delle situazioni separate e così via, che tramite i figli si fanno del male. Ma è terribile. Più ti fai del male a quella persona che godi che quella persona soffre, più soffri tu il tuo figlio. La misericordia è la strada dell'incontro con Dio. Questa sera questa parola ci fa colpire molto. Questa lettera è una lettera che tocca molto, non racconta la parabola del Padre misericordioso, è una lettera, non è un Vangelo, non è una narrazione, ma ci fa capire il valore della misericordia collegata al mistero di Dio. E poi dice, rivestitevi dunque, eletti di Dio, santi amati, di sentimenti di misericordia, di bontà. Che cos'è la bontà? Sapete come la chiamerei io? L'ottimismo. Perché noi siamo troppo, scusate se mi permette, troppo pessimisti. Io quando sono un po' giù, sapete che faccio? C'ho la chitarra e mi metto a cantare. Ogni tanto mi sento in campo, Don Giuseppe come va? Sanna, divertì! Perché io ho bisogno di cantare, ho bisogno di fare qualcosa. È troppo triste. Io vedo ragazzi tristi, vedo persone che ti guardano negli occhi, anche che vanno dagli psicologi, gli danno 80-100 euro a seduta, dico, non a me 50 ci dico, ma come va? Certe mimiche, ma come stai?
Sempre male.
Sempre triste, ma sarà proprio, guarda, è un momento in cui dicono che dopo il Covid, non so sentito, abbiamo un livello di persone problematiche, fragili a livello psicologico, molto serie, forse la conseguenza anche di quello che abbiamo vissuto. La bontà in fondo sì, è il bene dell'altro, ma è la capacità dinamica dell'ottimismo. Poi ancora l'umiltà, voi come sono entrato e come mi avete visto sulla chitarra, come mi guardate stasera, avete già capito che io sono una persona molto umile. Sì. Io ho scoperto in questi anni quanto non sono umile. Una delle cose è il desiderio di essere messo sempre attente. Amici, il rischio oggi di fiction, il cristianesimo non è una fiction, di essere messi al centro. Qui Paolo dice veramente, noi siamo in una piccola comunità, che poi questa comunità ha subito un terremoto nel 61 d.C., no? È crollata, non è più ricostruita, dove il cristianesimo sparisce, è come il sale che sparisce nella pasta. E noi vogliamo a tutti i costi essere al primo posto. L'umiltà, la parola viene dal latino humus, che vuol dire terra. Avere umiltà vuol dire realismo. La quarta parola è dice mansuetudine. la capacità di saper di essere guidati e pazienza, Iupomone, è quella che state esercitando a quest'ora. Cos'era la Iupomone? Il termine greco indica la capacità di portare un peso. Ecco, il giogo. E come si chiamano marito e moglie?
Congiungi,
sì, vabbè, tu ti sei avventurato, ti sei avvicinato. Coniugi, cosa vuol dire coniugi? Congiungere, ma portare il giogo. Non poter volare con una sola ala. Chi l'ha cantato questa cosa a Sanremo? Che poi non è quella, l'ha detta chi? Tonino Bello, vi ricordate? Dammi un'altra ala per volare. Allora qui abbiamo l'elenco dei vizi e abbiamo il catalogo delle virtù. Che bella questa pagina, capitolo 3. La voglio rileggere per andare, stiamo per andare verso la fine perché il tempo passa. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Versetto 13, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri, come il Signore vi ha perdonate, fate anche voi. Cosa vi ricorda questa frase del versetto 13? Il Padre perdona a noi i nostri peccati come anche noi lì la responsabilità del perdono. Forse in questa comunità c'è un problema di non perdono, c'è un problema di durezza, di scontro. Voi pensate che un ragazzo ucraino perdonerà nei prossimi mesi un ragazzo russo? E pensate che un ragazzo palestinese perdonerà un ragazzo ebreo? Non dovrà passare del tempo perché le ferite si possano rimarginare. Sorelle e fratelli miei, ma che stiamo dicendo? Non è una fiction. Quando hai ricevuto una ferita non si risolve subito. Mi parlo io lo sento nel mio cuore. Io ho perso mio padre a 16 anni, mi è mancato mio padre oggi a 61 anni, ancora adesso ci penso. E mi hanno educato, il migliore educatore ho avuto, come voi vedete, per essere qui. Sono io educatore degli altri, ma io lo sento che il taglio c'è stato. Le ferite non si rimarginano con lo scotch, con il vinavin. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno di grazia di Dio. Ecco allora che voi qui cogliete l'idea della reciprocità del perdono. Non c'è guarigione più bella che essere perdonati con sincerità, con cuore. Cominciamo la messa, Signore pietà, e prima del prendere la comunione diciamo: Agnello di Dio, abbi pietà. Guai a noi se non vi perdonate. Portare un rancore, non tramonti l'ira sopra la vostra giornata. E poi aggiunge, versetto 14, al di sopra di tutto vi sia agape. Agape, cioè l'amore, che è il vincolo della perfezione. Chi ama veramente così ha la perfezione, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. Qui tocchiamo un'altra parola, pace, eirene, shalom. La pace non è una mediazione, scusate, sto leggendo diversi documenti su questo, su chi dà più armi, su chi dà più armi. Cioè tu stai armando adesso quelli lì, poi armi Taiwan, poi armi... E dove dobbiamo arrivare? Cioè la pace è studiare vie alternative, avere il coraggio di proporre strade coraggiose, di fare il primo passo. Vi è mai capitato di dover chiedere scusa a qualcuno? È facile? Non è facile. Vedete come l'Apostolo costruisce al capitolo 3 una esortazione che ci fa rivivere le relazioni di cui oggi abbiamo bisogno, relazioni di equilibrio, di pace. E allora qui culmina la catechesi con la parola di Cristo, che dimori tra voi abbondantemente. È quello che stiamo facendo in questi anni. La vostra parrocchia è fortunata perché ha avuto dei grandi biblisti, dei grandi personaggi che ho a parlarvi è il più grande di tutti. Mi sono un po' allargato stasera, così via, per farmi un po' svegliare. Bene, allora se questo è vero, andiamo verso la fine. Qui Paolo alla fine concretizza con tre relazioni sociali. La prima relazione, non saltate sulla sedia, il rapporto tra marito e moglie. Adesso tra poco io... La porta è aperta, prima di essere ucciso sulla porta. La seconda relazione è il rapporto tra genitori e figli. La terza relazione è tra padroni e schiavi. La parenesi di Paolo è parallela a quella di Efesini. Prende uno schema e lo ripete, però io vorrei che voi non sbagliaste l'interpretazione. Cioè Paolo sta scrivendo a comunità di 2000 anni fa, con un ambiente sociale patriarcale, con la cultura di una schiavitù che non è quella che pensate voi. La schiavitù era un istituto in parte che rendeva schiavi, ma in parte che proteggeva le persone. Bisogna capire cosa vuol dire la schiavitù nell'antichità. Ci sono diverse forme di schiavitù, diversi modi. Abbiamo filosofi schiavi, abbiamo commercianti schiavi, abbiamo soldati autorevoli schiavi. Cioè, qui bisogna capire, io non voglio giustificare la schiavitù, ma capire il contesto. Paolo scriverà una lettera sulla schiavitù. Come si chiama il destinatario di quella lettera? Filemone, a cui era fuggito lo schiavo, che questo schiavo era appunto Onesimo, che troviamo nella lettera. Filemone era di Colossi. E Paolo scrive così, attenzione, 3:18. Voi mogli state sottomesse ai mariti, come si conviene al Signore. Questa frase è importante, c'è la sottomissione. Perché Paolo utilizza il primato dell'uomo sulla donna? Chi me lo sa dire? Qual è la linea che Paolo utilizza nell'interpretare il primato dell'uomo sulla donna? Che l'uomo è più bravo della donna? Tutt'altro. Che è più intelligente? Assolutamente. Questo proprio no. Che è più forte fisicamente, hanno dimostrato che la donna è più forte dell'uomo, che vive più dell'uomo. Su questo non sono d'accordo. Comunque è così. Perché nella Bibbia chi viene creato prima? Questo è il modello. Cioè la mente di Paolo, come la mente dei rabbini, è la mente biblica. Secondo l'antichità, chi viene creato prima è più importante di chi viene creato dopo. Il primogenito è più importante degli altri figli. Questa è la mentalità dell'ebreo. Qui non c'entra niente che Paolo è contro le donne, non c'entra niente qui. Cioè chi interpreta questo testo deve sapere che l'ermeneutica di tutta l'ebraismo antico, anche fino agli ultimi secoli, è un'ermeneutica legata all'autorità biblica. Quindi la donna viene dopo dell'uomo, in questo senso la donna deve sottomettersi a quell'autorità che Dio ha voluto. Questo vuol dire. Allora sottomettetevi come si conviene al Signore, non come si conviene al mondo. Non è una schiavitù, è una sottomissione biblica. E voi mariti, cosa dice? Amate le vostre mogli, non inaspritevi con esse. Quindi aggiunge qualcosa in più. Il marito non, perché amare, non ricordo il tuo nome che hai fatto così bene.
Giorgia,
allora io amo, tu ami, poi
amiamo,
voce del verbo, però diceva Torino Bello, voce del verbo morire. Morire, perché se tu ami una persona, Giorgia, io penso che tu dai la vita per questa persona. E se una persona ti ama così tanto, dà la vita. Quante volte vostro marito ve l'ha detto questo? No. Comunque diciamo, non ha fatto capire, cioè, il messaggio me l'ha lasciato. Cioè, amore, tu sei un tesoro, voi siete marito e moglie, no, dietro, da quanti anni siete sposati?
26.
Ma che bello, lui si è proprio col suo... Il marito è preoccupato, con il suo labbra. Cioè, non so, non è facile stare. E poi quanti anni di fidanzamento ci sono stati? Altri 26, ci vengono. 10 anni, 36 anni, e state ancora insieme. Bravi! Ecco, sì. Attenti però, cosa vuol dire amare un amore? Dare la vita. E quante che per esempio le donne non si sentono sicure, ma non perché non si sentono sicure, capiscono che non c'è una totalità della vita. E allora qui dice nella catechesi: voi state sottomessi ai mariti come si conviene al Signore, voi mariti amate le vostre mogli, non inaspritevi con esse. Ecco allora la prima relazione, la famiglia come punto di partenza della cellula cristiana. Voi figli obbedite ai genitori in tutto, ciò è gradito al Signore. Voi padre non inasprite i vostri figli, perché non si scoraggi. Mamma mia, che bella, com'è bella questa frase. Riprendetela, tornate a casa, anche il verbo greco. Prima parla dei più deboli e poi parla dei più forti. E i più forti devono reggere i più deboli, devono essere capaci di vivere l'esperienza con i più deboli. E poi passa all'ultimo. Voi servi siate docili in tutto con i padroni terreni, non servendo soltanto quando li vedono, come si fa per piacere agli uomini, ma con cuore semplice e nel timore del Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di cuore, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che quale ricompensa riceverete dal Signore l'eredità. Servite il Signore. Chi commette ingiustizia, infatti, subirà le conseguenze del torto commesso e non vi è parzialità per nessuno. Ma voi padroni date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo. Guardate, è interessante come il servo, cioè l'operaio, deve essere trattato con giustizia e con equità, sapendo che anche a voi, che anche voi avete un padrone del cielo. Bellissimo. Dunque stiamo terminando questa riflessione, un minuto ancora e chiudo, poi mi piacerebbe sapere cosa vi ha colpito di più di questi testi. C'è un'idea che emerge da questa seconda parte della lettera ai Colossesi. Qual è questa idea? Che la vita cristiana si fonda sul realismo dell'umanità. Non è ideale, è reale. E questo realismo, cari amici, tocca i vari rapporti con le persone, e di questi rapporti, se sei un uomo nuovo, una donna nuova, devi ricominciare dalla misericordia. Forse questa comunità ha bisogno di misericordia. E allora io termino, girate la scheda, con questo messaggio. Prima della conclusione, sotto, o forse è meglio rivedere un po' il messaggio e l'attualizzazione, ce l'avete la scheda, messaggio e attualizzazione. Cosa si intende per morale e come Paolo affronta le questioni pratiche della comunità? Sintesi orientata al modello evangelico di Gesù, come ha fatto Gesù, dobbiamo fare pure noi. Paolo distingue tra i principi generali, i comandamenti, e le norme particolari. Il fondamento del bene è la visione positiva della vita, l'ottimismo. Il punto di partenza dunque è la concezione dell'uomo, ma direi dell'uomo misericordioso, dell'uomo riconciliato. E oggi ci domandiamo: chi sono gli uomini e le donne riconciliate oggi? C'è un fenomeno, Don Alberto, no? Oggi ci sono persone che ricominciano a 45-50 anni. Chiedono di ricominciare un cammino, hanno capito che sta accadendo qualcosa di effimero. Io sono sicuro che anche questo dramma che stiamo vivendo, permettetemi lo dico, riporterà molta gente a cercare Dio. E allora due sottolineature finali. La prima sottolineatura, sotto, il bisogno di rifare il cammino catecumenale per riscoprire il valore del battesimo. B, la consapevolezza che la vita, dice un errore, non la cita, ma la vita cristiana è testimonianza che implica la sofferenza. Lascio tre slogan per chiudere questo incontro. Il primo slogan da vivere: saper dare un ordine alla propria vita dicendo chiari sì e robusti no. Chiari sì e robusti no, senza ambiguità. Perché io vedo che i problemi più grossi sorgono quando tu costruisci rapporti ambigui con le persone. Non vieni capito, non vieni capita. Saper dire sì, sì e non no. Il resto viene dal marino. La seconda regola, il secondo slogan è ripartire dal cuore, dal centro. Impara a ripartire dal centro. Non fermarti nelle periferie. Quando sei in crisi, quando sei in difficoltà, quando c'è qualcosa che non funziona, riparti dal centro della tua vita. Io penso sempre, do sempre questo esempio, la torre di Pisa. Perché la torre di Pisa non collassa? Perché l'inclinazione rientra nel baricentro. Se poco poco l'inclinazione si sposta fuori dal baricentro, la torre collassa. Allora ricordati, riparti dal centro della tua vita per non collassare nel tuo cammino. E la terza e ultimo slogan, mi pare che emerga da questo testo, mai senza l'altro, mai senza l'altra. Allora così la lettera ai Colossesi che chiudiamo questa sera effettivamente ci fa capire il valore profondo di questo messaggio che con molta semplicità ho cercato di declinare così con la gioia del mio cuore. Vi ringrazio. Se avete qualche domanda, qualche questione, qualche sollecitazione, se io posso sono a vostra disposizione. Solo chiudiamo con la preghiera, no? La preghiera mia così. Qualche attualizzazione. Cioè, se questa lettera può dire qualcosa all'uomo di oggi. Sì, prego.
Il bisogno di rifare il cammino.
Sì.
Nell'aspetto proposte che ci sono adesso non sono così immediate per essere prese. E dunque, noi sappiamo che il percorso battesimale nell'antichità
era molto duro,
lungo e duro.
Sì, sì. Noi abbiamo un rito, come tu mi insegni, Rica si chiama, rito della iniziazione cristiana degli adulti che i nostri vescovi ci hanno riconsegnato per far camminare le comunità. Oggi mi diceva il vescovo di Sulmona, con cui ho pranzato, Giuseppe, anche per la pastorale familiare stanno riproponendo il cammino catecumenale. Cosa vuol dire? Vuol dire ridare i fondamenti per poter vivere il cristianesimo. Perché noi stasera voi siete fortunati, avete fatto sacrifici per essere qui, anche domani e dopodomani, ma ricordatevi che molta gente è battezzata e poi non si prende più cura del suo cammino. Casualmente si prende cura del cane alle 6 di mattina per uscire, ma del suo cammino, della sua vita spirituale, non si prende più cura, amici. Allora il problema è che ti vengono a chiedere un cammino, tu cosa gli proponi? Un incontrino così? O gli propone di fare un cammino dove c'è veramente un respiro di vita cristiana. Allora facciamo le tappe, il Padre Nostro, il Credo, no? La Redizia, la Tradizio, tutto il cammino, riprendendo la bellissima, diciamo, prassi catecumenale antica, ma riproponendola oggi con un viaggio, un pellegrinaggio, un corso di esercizi, un momento di incontro, uno stare con degli ammalati, così via, un fare un'esperienza di carità. Allora in questo modo qui la comunità stessa è coinvolta in un cammino teatro comunale. Io non lo dico soltanto per voi, lo dico per esempio per i preti. Molti preti non lo sanno questo, molti seminaristi non lo sanno fare. Noi dobbiamo rifare questo formando i preti, il lavoro da fare, la formazione dei pastori, che se noi non formiamo i pastori ripropongono sempre le stesse cose, la predicozza durante la quaresima. Qui sono persone come il vostro parroco, non voglio saltarlo troppo, sennò poi che sta impegnandosi ogni anno a offrirvi un pane duro della parola. E lui mi chiama sempre a me, io cerco di individuare dei percorsi, è una cosa bellissima. Ma quante parrocchie fanno questo? Ah, non già hanno cominciato adesso, è così come voi stasera, è bellissimo. Stanno riscoprendo il valore di rifare un cammino ricominciando. Ecco dov'è il simbolo battesimale. E permettimi, lo fanno con i ragazzi, lo fanno con le coppie, lo fanno con gli anziani, lo fanno con le famiglie. 8, 9, 10, 20 famiglie che vogliono fare questo cammino durante la quaresima. È bellissimo questo. Quindi direi allora che dobbiamo riscoprire il valore del battesimo, questo sì.
Però battezzando da bambini.
Sì. Allora qui ci pone la questione liturgica, come dice la signora, ma se noi battezziamo i bambini piccoli, poi alla fine questo è un problema, no? C'è questo dibattito da Sant'Agostino, non è che nasce adesso, da Sant'Agostino, poi Lutero, anche oggi abbiamo molte persone che dicono un attimo, facciamo fargli fare un cammino e poi il battesimo lo diamo quando sono più adulti, no? Da una parte, dall'altra parte la Chiesa ci dice prima si battezza, prima si inserisce nella vita cristiana, nella grazia di Dio, no? Per cui il battesimo è dato al bambino, ma è tutta la famiglia che si coinvolge in un cammino battesimale. C'era pure il discorso, non dimentichiamolo, questo è stato un problema, non so da voi qui, del padrino e della alcuni vescovi a Caserta hanno tolto il padrino e la madrina, perché a certe volte sono persone che non fanno un cammino, cioè soltanto per fare il compare, se dicono il compare. Cioè allora che significa fare il padrino e la madrina? Qui tocchiamo un argomento molto complesso. Prego.
Io stavo riflettendo su quello che lei ha detto.
Sì.
A proposito della di non essere abbattuti, di essere fiduciosi. Come credente io non sono per niente fiducioso. Penso che...
Come mai?
Perché continuo a peccare.
Ah, nel tuo caso?
Io insomma, sono di dura cervice, no? Nonostante...
Allora, qui dobbiamo distinguere in che senso, giustamente la domanda, in che senso noi capiamo l'ottimismo e la fiducia. Se l'ottimismo e la fiducia sono fondati sulle nostre forze, direi che come tu, anche io, chi è che non pecca 7 volte al giorno, no? Invece cosa pensiamo noi? Che la santità è cadere 7 volte e alzarti 8. Cioè che non sei tu soltanto, ma è lo Spirito di Dio che opera in te. E che giorno per giorno, malgrado la tua debolezza, Dio ti cambia dentro. E tu puoi fare tanto bene che manco te lo immagini. Quindi la grazia di Dio opera dentro di te, oltre di te. Per cui è vero che tu sperimenti la fragilità. Vorrei fare il bene che desidero e mi trovo a fare il male che è. Eppure lì, in quella lotta interiore, dice Paolo, lo Spirito di Dio opera dentro di te. Allora c'è un'altra esigenza che vorrei sottolineare, di scoprire oggi il valore dello Spirito nella vita cristiana. Il valore del battesimo e il valore dello Spirito. Noi abbiamo un gruppo che si chiama Rinnovamento dello Spirito, che ha proprio questa dimensione di questa riscoperta. Per cui capisco la tua esigenza, però sappi che stasera questa parola ti ha aiutato a migliorare di più la tua vita, ma non nella logica morale, ma nello sguardo verso il mistero più grande. Prego, signora.
Noi siamo inclini un po' per una autoassoluzione.
Sì.
Tanto è vero che le persone che vanno a fare la comunione sono tantissime e il confessionale è molto.
si presentano in qualunque momento.
La riconciliazione.
Come tu sai, il parroco deve stare molto attento. Non può negare, no? A meno che non c'è uno scandalo pubblico, ma il parroco non può, ne arrivano senza preparazione, arrivano così. E potrebbe dire, guardi, bisogna prepararsi per fare la comunione. Il problema del senso del peccato. Lei ha toccato un argomento stasera molto delicato. Perciò Paolo presenta la lista dei vizi e l'elenco delle virtù per aiutare a dare una coscienza del peccato. Che cos'è il peccato? E quando è che faccio il peccato? E come io, il rapporto tra peccato e colpa? Due cose diverse. Allora, cosa vuol dire qui? Peccato personale, peccato sociale. Peccato quando io non obbedisco alla volontà di Dio. Quando mi devo confessare? Altra questione. Sempre più meno preti abbiamo. Noi abbiamo meno preti, nei prossimi anni noi avremo un prete per 6 parrocchie. Non abbiamo più sacerdoti, i seminari sono svuotati. A Chieti, ieri sono stato, sono 22 giovani su 1.200.000 abitanti dell'Abruzzo e Molise. Qui ad Anagni sono 41-42 per 2-3 milioni di abitanti. Non ce la facciamo a coprire le parrocchie, dobbiamo chiamare preti che vengono da... ma non risolviamo il problema comunque. Allora qui il discorso è che dobbiamo prendere coscienza del vero concetto di peccato, che è un atteggiamento mortale, terribile, e dobbiamo fuggire il peccato e aggrapparci alla grazia di Dio. Allora io qui sarei, poi il discorso della riconciliazione va affrontato nella logica battesimale. Una volta ci si confessava una volta soltanto, ricordate, il Concilio di Trento stabilì che almeno una volta all'anno bisogna riconciliarsi, si faceva. Nella mia parrocchia, io ho fatto il parroco in un paese, Portocannone, si chiama, vicino Termoli, Molise, una parrocchia al Brescia, cioè sono persone che parlano l'albanese. Ora, questi uomini qui, anticamente, non andavano mai in chiesa, ma pensate, guardate la testa, perché l'uomo che andava in chiesa era segno di debolezza. Però loro ci tenevano ad essere cristiani, a portare il sangue, non so chiaro, no? A dare i soldi per la festa, così via. Un giorno mi sono arrabbiato, stavo con i cani, ci sono uscito in piazza e ho detto, senti, ma oggi è domenica, padre, io non vengo. Ma ho mandato mia moglie, però, ecco, è così. Però, ascoltami, la mattina presto, delle confessioni annuali, per il precetto pasquale, una fila da qui a Rigovano, cioè non si riusciva, alla mattina presto alle 5, c'era questa idea. Ora noi dobbiamo aiutare le persone a riaprire il dialogo di riconciliazione con Dio. Ecco perché io penso, e poi però mi devo lasciare che voglio tornare a casa, io penso che abbiamo una strada noi da fare, da percorrere, è la strada della misericordia. Cioè la Chiesa deve essere davvero quella famiglia che apre la misericordia. Tutte le volte che noi apriamo la misericordia, la gente ha piacere. Tutte le volte che siamo invece duri, escludiamo, giudichiamo, la gente ci vede come un giudizio umano. È quel discorso di vivere il peccato. Quando tu fai capire la misericordia, tu fai capire anche allo stesso tempo il limite della misericordia. Se io vivo un rancore, aiutami. Se io vivo un blocco, se mia moglie mi ha tradito, se vivo quella situazione di ingiustizia, ti prego aiutami. Ho fatto un incontro con le famiglie domenica. La mattina è venuta una signora a parlarmi di questo mondo, evidentemente non è questa zona. Ho detto, padre, ho scoperto che mio marito mi ha tradito con una persona, però poi è venuto a chiedermi perdono e siamo qui insieme a ricominciare questo cammino. A me mi venivano i brividi. E stava il marito vicino, che stava in silenzio così, lei due professionisti di altissimo livello, lei scoppiava a piangere. E abbiamo una figlia, ma diceva, noi non vorremmo perdere la figlia, perché ci separiamo, noi vogliamo ritrovare la serenità della misericordia. La parola che io ho detto, la parola, la testimonianza della comunità, l'attenzione, far capire che il peccato ti fa soffrire e fa soffrire anche gli altri. Ma che scherzate! Il senso allora di questo cammino di questa sera è: la lettera ai Colossesi è veramente una lettera battesimale che ti fa riscoprire il cammino dello Spirito e ti fa leggere la vita con ottimismo.